Bene, 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 siamo di nuovo tornati con voi, sempre nel pomeriggio di Maracanã. Entriamo nell'ultima ora, tra pochissimo arriverà Mario Sconcerti,
il direttore, sì.
Quindi preparate anche le vostre domande, magari nella prima parte, così analizziamo un po' di temi generali con lui, ritorniamo su alcune tematiche che abbiamo anche affrontato così nel corso di questa giornata già in apertura, e poi nella seconda parte direi, insomma, se siete d'accordo, di mandare un po' di domande, di curiosità su quello che è successo in questi giorni, quello che ha riguardato un po' le coppe, il ritorno in campionato, insomma, in modo tale che nella seconda parte della trasmissione sarete voi ad essere protagonisti insieme a Mario Sconcerti.
Sì, è terzo tempo, te la ricordi?
Dai, mi piace Mario tantissimo. Mi piace
sono tantissimo. Cresciuto anche con quelli, insomma,
sì, sì, vabbè,
trasmissione che è andata un po' agli annali, no, della storia recente del...
Che poi in un altro emittente erano i Sconcerti quotidiani, grande Mario.
Format
sì, tra poco arriverà. Allora, un po' di notizie da recuperare,
sì.
Ibra, intanto Ibra lavora ancora a parte, Slitter rientro in campo, niente Parma
non
per
ci
quanto
sarà.
Riguarda quindi.
Non lo rischieranno, ci sono invece buone notizie in casa Bologna, perché non recuperano per il momento né Sansone né soprattutto Riccardo Orsolini, che è ancora in box, lavoro differenziato, però torna tra i giocatori in gruppo Michel Dykes, che è stato un titolare per tanti anni con Mihajlovic, che nelle ultime due stagioni ha avuto un po' di problemi. In casa Bologna anche due positivi al Covid-19, fanno però parte dello staff tecnico del mister Sinisa Mihajlovic, quindi per il momento non ci sono giocatori del gruppo squadra interessati. E poi ovviamente ci sono anche le parole delle varie conferenze stampa, per esempio Juric alla vigilia della gara con la Lazio ha detto per il momento troppi elogi, poi però si tende sempre anche a criticare un po' troppo. Inzaghi invece ha parlato del dualismo Stracoscia-Arena, sceglierò di partita in partita, sono grandi portieri per la sfida contro il Verona, favorito lo spagnolo su Stracoscia
Reina.
Ancora una volta, ma una volta c'è Reina,
mi sembra
fai
che la scelta sia stata abbastanza fatta da Inzaghi, mentre per quanto riguarda Immobile a riposo è affaticato, dice il
sì,
tecnico,
ci
quindi
può stare.
Bisognerà un po' valutare anche le condizioni, quindi un po' di informazioni anche per chi fa fantacalcio da questo
esatto.
Punto di vista, dovrà controllare le formazioni. Prendiamo qualche audio, poi sta per arrivare Mario Sconcerti. 331 8200 213, vai.
Ciao ragazzi, sono sempre Rosolino da Fossano, scusatemi ma io non, certe cose non le capisco, come si fa a dire che un allenatore non voleva passare il turno? Ma cosa pensano gli interisti, che i presidenti delle altre squadre, perché Conte dovrà andare in un'altra squadra, cosa guardano? Guardano l'Europa, perché le entrate sono lì. Quindi io non ci credo che Conte non voleva passare il turno.
Ma mi sembra strano anche a me. Però è come mette in campo magari la formazione, che ci aspettavamo un qualche rischio in più in questa gara che si poteva prendere. Però
senza
dai, ormai
dubbio,
è andata,
dai.
Appunto. È inutile star qui a parlare.
Non ci arrovelliamo più sulle scelte, no, sulla
basta,
tre quarti, perché abbiamo capito che
basta.
Tanto è.
Allora,
chi gioca con Eriksen o Sensi?
Per me gioca Sensi. vai con un altro messaggio e poi pronti con il direttore, dai.
Niente, proprio.
Caro Marco Piccari, sono Sandro da Genova, ciao.
Ciao.
Io non sono assolutamente d'accordo con te, noi di allenatori all'Inter intendo, ne abbiamo cambiati a decine, tu lo sai meglio di me.
Sì.
Io credo che voi giornalisti, i media, tutti quanti buttino benzina sul fuoco, perché per loro è importante per il loro lavoro, dovete fare i numeri e via continuo. Ai tifosi dell'Inter dico solo di augurarsi che Conte firmi un altro contratto, perché solo con i progetti a lungo termine si arriva da qualche parte. Di nuovo, ciao a tutti e grazie.
Grazie a te,
ciao.
Grazie a te. Sai, questa cosa la rigiriamo a Mario, se mi dicono che è pronto il direttore.
Allora, ce l'abbiamo, lo presentiamo, direttore Mario Sconcerti, salve direttore.
Ciao Mario, ben trovato.
Buonasera ragazzi.
Mario, senti, ti rigiro questa osservazione dell'ascoltatore che parlando, diciamo così, un po' in prospettiva in casa Inter, dice: io mi auguro che Conte possa firmare un prolungamento del contratto, rimanere ancora a lungo termine, perché per crescere e
per vincere,
vincere devi fare un progetto a lungo termine.
Sì, ci sta, è vero. Si può anche farne a meno, nel senso che si può riuscire a vincere anche prima. Però, insomma, se lo prolungassero sarebbe un bel gesto, sarebbe una cosa nuova. Questo sì. Certo che più occasioni dai e più c'è possibilità che tu vinca. Però nel calcio di solito, insomma, le occasioni bisogna usarle durante l'anno, perché ci sono 60 partite durante un anno e non sono poche, sono tante occasioni anche quelle.
Anche questo è. Restiamo magari sull'Inter. Vai. Marco, perché io lo ammetto, sono rimasto molto colpito dal discorso legato al piano B, non soltanto nell'immediato post partita, nella partita tra Inter e Shakhtar Donetsk, ma anche in come è stato affrontato nel corso delle ore successive. Allora chiedo al direttore Mario Sconcerti quale secondo lui può essere effettivamente questo piano B di cui Conte parla, se c'è un piano B, oppure quale dovrebbe essere questo piano B.
Non ho idea. Non ho idea, e da come l'ha detto non mi è sembrato nemmeno che ci fosse, francamente, perché così, cioè, è un po' infantile dire ho un piano B ma non ve lo dico. Comunque sia, io penso che sia qualcosa relativo alla tattica, relativo a qualche progetto di gioco che sia diverso da quelli visti fino ad oggi, anche se i progetti di gioco sono stati cambiati molte volte, però onestamente non ho idea di... Lui ha già cambiato profondamente l'Inter, perché se tu prendi un Inter e la fai giocare con Hakimi e Young, e una la fai giocare con Darmian e scusami, con Hakimi e Perisic, e una la fai giocare con Darmian e Young, è già un piano B. Un piano B potrebbe essere avere un trequartista fisso, che potrebbe essere Sanchez, potrebbe essere uno preso dal mercato. Non mi sembra Eriksen, perché Eriksen ormai l'ha provato e riprovato. Potrebbe essere questo, cioè sta a tenere due centrocampisti e fare un vertice alto, come di solito fa con Barella, tenere Barella e Vidal, e cercare di avere un centrocampista dal mercato. Ma così sono veramente supposizioni che fragili, non ti so dire.
Allora, ricordo intanto ai nostri ascoltatori che dalle 16.30, quindi tra un quarto d'ora, apriremo questo filo diretto con voi. Domande stanno già arrivando, vocali e domande per Mario Sconcerti.
Conserviamo tutto.
Le conserviamo dalle 16.30, quindi dopo, nell'ultima parte, lasciamo a voi le domande al direttore Mario Sconcerti. Mario, io ti voglio chiedere una cosa. Ieri non è stato il caso, perché era un giorno, insomma, dove siamo stati colpiti dalla notizia della morte di Paolo Rossi. Abbiamo parlato molto di lui ed è stato anche bello il tuo racconto che abbiamo avuto nel finale. Io però voglio tornare per sentire il tuo pensiero sul post partita a livello comunicativo che abbiamo visto. Io ti devo dire, ho fatto i complimenti a come è stato gestito dallo studio di Sky il post partita, dopo la domanda di Capello e quella di Anna Billò, che si è visto lì la situazione era un po' incandescente. Però mi è piaciuto come è stata gestita la situazione. Volevo un po' sentire il tuo pensiero. Tu hai fatto tanti post partita, tu hai avuto anche degli scontri con qualche allenatore. Io mi ricordo quello con Mourinho. Come l'hai vissuta e come l'hai interpretata?
No, io non l'ho vissuta perché dopo le partite
non l'hai vista
scrivere.
Tu, è vero, hai ragione, no. Però avrei avuto modo di vederla dopo.
L'ho,
no?
Letta, ho letto i resoconti, però è già diversa. Già diversa, perché insomma tra il letto e lo scritto ci sono dei linguaggi diversi. Cioè non ho sentito le pause, ho capito che ci sono state delle pause un po' altezzose da parte ma sai, io tante volte ho un'impressione che quando Conte dice che l'Inter non gli sembra tutelata né dalla stampa né da se stessa né dalla stessa società né dagli arbitri, ho l'impressione che lui si riferisca molte volte alla Juventus, che continua a vedere come modello di società. Questo non capendo che la Juventus, la differenza che ha, perché non c'è dubbio che rispetto a tutte le altre la Juventus abbia una differenza, si possa permettere cose che altri non si possono permettere, ma se l'è conquistata in 100 anni, la propria diversità, il diritto alla propria arroganza. se l'è conquistata in 100 anni. Cioè, l'Inter è un'altra cosa. Quando ti faccio un esempio, quando parlano del bisogno di essere più tutelati dalla stampa, io vorrei capire, faccio parte della stampa, vorrei capire che vuol dire essere tutelati dalla stampa e perché la stampa dovrebbe tutelare di più l'Inter. Perché? E si sentirebbe Conte più tranquillo se fosse tutelato, cioè se avesse la stessa ingiustizia che reclama per le altre. Sono discorsi fatti da uno che ha conosciuto la forza e il potere di una grande società e lo vorrebbe applicato su tutte le altre. Tu non sei tutte le altre. E così quando lui vorrebbe che anche l'Inter fosse come la...
Era stato abituato bene, mi viene da pensare.
Non ho capito.
Era stato abituato bene, mi viene da pensare, no?
Esatto. Cioè, ti faccio un esempio, l'Inter ha un presidente che sta in Cina e che ogni tanto torna in Italia. La Juventus ha un presidente impiegato della società, perché la Juve non è di Andrea Agnelli, è molto più complessa la proprietà della Juve. Andrea Agnelli è uno che va lì tutte le mattine e ha pieni poteri. Sono cose completamente diverse. Cioè, il calcio italiano è sempre stato il regno della Juve, perché la Juve se l'è preso. Io non sono juventino, credo si sappia, ma non posso incazzarmi oltremodo se la Juve esercita dei privilegi che si è conquistata. È come se io e uno alto 1,90 m biondo con gli occhi celesti fossimo davanti a una ragazza di 30 anni. Prende lui per forza, non prende me. E io non cioè è un effetto praticamente naturale. Che poi il calcio non sia un mondo giusto, questo lo dice il fatto stesso che abbia un mercato. Non puoi avere un mercato, cioè poter comprare a diversi prezzi giocatori e dire che quel modo di fare sport è il più corretto e il più naturale. Ecco, è per questo che ho l'impressione che Conte chieda la stessa tutela che vede per la Juve, ma la Juve se l'è conquistata. Si è conquistato anche il suo diritto agli abusi. Io non sto dicendo che la Juve è innocente, in generale, così per definizione. Sto dicendo però che interpreta un re, non è giusto sempre, è un re. Non so se mi sono spiegato.
Sì, perfettamente. Sono curioso anche di capire la reazione degli ascoltatori, quale sarà, perché è un concetto che è interessante sicuramente.
Sì, 331-8200-213 per le vostre domande che tra poco rigireremo al direttore Mario Sconcerti. E quindi abbiamo toccato anche questo punto qui del discorso relativo, insomma,
al post partita
intercettata. Esatto. Mario, vado a toccare un altro punto che è emerso oggi con i nostri ascoltatori, voglio sentire anche il tuo punto di vista. Abbiamo parlato all'inizio, siamo ritornati ancora su Paolo Rossi. La cosa che ci hanno fatto così, che ci ha segnalato gli ascoltatori, è quella che di un calcio prima diverso, più vicino, più umano, con più contatto con i giocatori, non erano inarrivabili, no? Che è un po' quello che avevi anche sottolineato tu con noi. E ci dicevano che anche il fatto di vedere continuamente le partite, mi ha colpito un papà di circa una cinquantina d'anni,
sì,
che ha telefonato, che ha prima intervenuto e ha detto: dice, io ho mio figlio che adesso non riesce più a vedere una partita intera, ha detto, si guarda gli highlights, qualche volta nemmeno quelli, guarda solo i gol, perché ha la possibilità di fruire di tanti sistemi che gli fanno vedere il calcio in questo momento anche in maniera diversa, cioè c'è troppa visione di calcio. Questo, diceva il papà, porta ad allontanarsi un po' da questo sport, e quindi, come dire, si vede troppo. Che ne pensi, Mario?
Sì, certo, ci sono, è un problema di dosi. Se tu prendi una dose troppo abbondante, poi hai delle reazioni che ti impediscono, che ti tolgono la voglia di riprendere quel tipo di prodotto. Certo, tanto calcio, sempre calcio vuol dire mai calcio. D'altra parte, il grande cambiamento è successo con le partite in televisione. Ci sono stati due straordinari momenti che hanno cambiato il calcio proprio negli ultimi 20 anni. Uno è stato l'arrivo delle partite in televisione, dove tutti hanno potuto vedere tutto, cioè anche i campionati. Questo ha aumentato la competenza dello spettatore, perché prima non si vedeva il calcio.
Certo.
Lo vedevi solo andando allo stadio, quindi erano 200.000 persone in Italia e vedevano solo il proprio prodotto, la propria squadra. Questo che ha dato più competenza allo spettatore, ma gli ha dato anche un concetto quasi lavorativo del calcio, l'obbligo di vederlo, che quindi interrompeva la fase entusiasta del rapporto tra spettatore e pallone. Il secondo è stato il web, è stata internet proprio, che ha cambiato veramente il modo di vivere. E quando cambia un modo di vivere, ci sono delle dosi che aumentano e altre che si stringono, per cui non ci si può meravigliare se il calcio ha perso mistero, e soprattutto ha detto che ci sono delle gerarchie, che noi c'eravamo illuse non fossero. L'internet, la conoscenza ha fatto capire che non è vero che si può vincere tutti nello sport. E quando tu capisci questo, da noi.
Si rischia di far peggio, direttore, sì. Eventualmente, perché ne parlavamo anche con l'eventuale discorso della Superlega, cioè normalizzando anche i big match si fa un ulteriore step verso l'allontanamento delle nuove generazioni dal calore del calcio, perlomeno quello che anche noi abbiamo un po' scoperto, no? L'attenzione al grande evento, l'ansia pre post partita, insomma, non lo so.
No, ma poi senza contare che tutto questo è una costruzione dei media.
Sì, sì.
Perché se tu passi una partita senza, cioè, c'è qualcuno, non sei più protagonista tu con il tuo tifo, con il tuo rapporto con la tua squadra. Ci sono altri che ti dicono, che ti mettono per scritto che cosa devi fare, che cosa devi sentire continuamente, il sogno, la cosa. Cioè, tant'è vero che ormai la gergalità sportiva è una gergalità da fiaba. Cioè, no, non è reale. Il sogno, la passione, l'amore, la cosa, cioè, è diventato un mondo veramente surreale. E a un certo punto capita sempre più spesso di chiedersi ma di che sto parlando. Tutto questo continuo sforzo di fantasia per arrivare a capire se vince una squadra o vince l'altra, perché tutto il resto del mondo non vince.
Guarda, io aggiungo una cosa, poi stiamo per andare in pausa. Mario, ieri sera mi guardavo Italia-Brasile, l'hanno rifatta alla Rai, insomma serata un po' tardi, io però l'ho voluta rivedere, quell'Italia-Brasile, con la telecronaca di Nando Martellini. Partita bellissima, perché grandi fuoriclassi in campo, ma il racconto, guardavo e facevo, mamma mia, se adesso racconto una partita di questo genere è un'ansia continua, no? Lui accompagnava il racconto e nonostante c'erano delle belle azioni, delle belle giocate, era veramente di supporto alle immagini, quindi un racconto completamente diverso, Mario, no? della partita, di un match esaltante, no? Perché c'era un paio di giocate di Conte, di Zico, favolose. E, diciamo, sì, l'ho vissuto in quel momento, guarda, mi sono calato avevo meno ansia nel vedere quella partita, è vero che conoscevo i risultati e tutto, però mi trasmetteva questo, quel tipo di racconto, Mario, che adesso è tutto molto sempre, non lo so, è un frullatore proprio. Quando vedi una partita, anche uno 0-0 scialbo con un tiro in porta, sembra che tu hai visto uno, non so, 20 tiri in porta, tutto eccezionale,
sì,
straordinario,
ma non lo so. Perché devi, non, prima per esempio uno pacato, pacato e competente come Martellini o come Pizzul, ti davano, intanto erano gli unici, cioè agivano dentro un monopolio, per cui
certo,
si vedeva
certo
solo loro, no? Cioè, quindi erano loro che ti dicevano qual era la realtà, la normalità. Poi siamo arrivati alle partite in televisione, per cui 10 partite in diretta ogni domenica, che fanno 380 partite l'anno, in 20 anni ne abbiamo visti più quasi 8.000, per dirti, per non, senza contare la Champions, senza contare quindi oggi la telecronaca è un continuo giudizio sul singolo tackle, sul singolo dribbling, sulla singola azione, per cui è la fiera del superlativo.
Vero.
E il superlativo è superlativo proprio perché è unico. Mm-hmm. Se tu senti 50 superlativi e dici mi stai prendendo in giro, non è così che si parla nella vita. Non può essere tutto bellissimo o terribile
o eccezionale.
Quindi, è tutto eccezionale, esatto, perché si giudica il singolo, sì, il sì, singolo evento, e si vuole fortemente, siccome tutto è estremamente concorrenziale, si vuole fortemente che la nostra partita sia più bella delle altre.
È vero, è vero, è vero. Così.
È una, lo so, siamo arrivati molto vicini a un inizio di distacco.
Verissimo. Mario, ci fermiamo, torniamo, ci sono i messaggi audio e scritti dei nostri ascoltatori su alcune riflessioni che abbiamo fatto, ci sono altre cose che ti vogliamo sottoporre prima di chiudere questa puntata, quindi piccolo break, torniamo con Mario Sconcerti qui a Maracanã tra pochissimo.